Silvia Celani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo romanzo, Edizioni Garzanti, romanzo intitolato Ogni piccola cosa interrotta.
Esattamente.
Sulla fascetta che io non butto mai perché uso le fascette semplicemente perché sono un'ottima cosa come segnalibro, una nuova voce italiana pronta a stupire, una protagonista che non nasconde le proprie imperfezioni, ti farà compagnia e ti accoglierà per quello che sei. Ecco, ti accoglierà, ti farà compagnia, ma proprio per quello che siamo. Silvia Celani, leggo nel risvolto di copertina, è di Roma, ma da sempre vive in provincia, in una casa immersa nel verde, dove ama invitare gli amici per pranzi e cene che di solito si prolungano all'infinito. Quindi non c'è interruzione in queste cene ed è molto bello. Adora i libri, il mare, le facce impiastricciate di Nutella dei suoi bambini a colazione. Credo che avere questa possibilità di vedere i bambini impiastricciati di Nutella, oppure un'altra di quelle cose, ne ho viste veramente ieri sera, di bambini impiastricciati pieni di gelato, mi dà una gioia immensa. Inoltre dice Silvia Celani, è sicura che Walt Disney avesse ragione, se puoi sognarlo puoi farlo. Ogni piccola cosa interrotta è il suo primo romanzo. È il primo romanzo. L'abbiamo qui insieme con noi per condividerlo con i nostri ascoltatori, perché anche qui il verbo condividere è un verbo importante in questo romanzo. Le piace la copertina?
La copertina è stato un colpo di fulmine, appena me lo hanno sottoposta, ho detto sì, è lei. Non avevo un'idea precisa in realtà, non avevo mai pensato alla copertina di questo romanzo e invece appena appunto la casa editrice me l'ha sottoposta, l'ho riconosciuta, è stato proprio un riconoscimento, quindi sì, l'amo molto, devo dire.
Ecco, la raccontiamo perché è per entrare nel senso, per respirare la vita anche di Vittoria. C'è una tazza che si è rotta e i pezzi stanno andando per aria. Ecco, chissà perché questa bella tazza, credo che sia una tazza molto bella a vedere dai disegni, si è rotta. E allora se si rompe una tazza cosa si fa? Si raccolgono i cocci, si apre il cesto dell'immondizia, si butta via. No. Si raccolgono i cocci e come si faceva nell'antico Giappone, quei cocci servono per ridare vita e proprio quel ridare vita di quei cocci, di quella tazza che viene poco per volta ricostruita, è un lavoro molto lungo ricostruire un oggetto rotto, però i giapponesi hanno inserito quella linea d'oro che attraversa tutte le parti rotte per ridare una nuova, non una nuova dignità, ma per ridare un nuovo cammino, ma soprattutto per non dimenticare le ferite, ma che le ferite possano diventare, da ferite possano diventare qualcosa di straordinario, di prezioso come l'oro. Questo libro attraversa proprio quello, le ferite che pagina dopo pagina, e per quanto riguarda la nostra vita, giorno dopo giorno, le ferite possano diventare qualcosa di prezioso. Perché Vittoria, che aveva la vita perfetta, aveva una bella casa, aveva tutto quello che si poteva pensare, una vita invidiabile. Beh, era pure molto bella, e quindi è pure molto bella, e quindi perché si è rotto qualche cosa?
Beh, perché questa perfezione che lei denuncia subito, no? Appena la dottoressa Rosario, che è la sua psicoterapeuta, le chiede, parlami di te, parlami della tua vita, Vittoria la prima cosa che dice, la mia vita è perfetta, ho tutto, possiedo tutto. E materialmente è vero, lei possiede tutto, a livello invece emotivo è povera e ha dentro questa enorme voragine che è la voragine della rimozione, quindi di un dolore così forte che non inceppa, no, il meccanismo anche della memoria e che ha al centro una figura importante che è appunto la figura di suo padre. Quindi questa perfezione apparente si scontra a un certo punto con una imperfezione interiore che manda un po' in cortocircuito la vita di Vittoria ed è il corpo che parla in questo caso, nel suo caso, incominciando a dare dei segnali di allarme, e questi segnali di allarme sono appunto gli attacchi di panico che la soffocano e che ormai le stanno rovinando l'esistenza. Ma sono anche quel momento in cui Vittoria, proprio perché soffre con il corpo, quindi con una cosa che possiede, no? Anche lì, perché questa è la sua grammatica, e questa è la grammatica che le hanno insegnato, inculcato in qualche modo, e soffrendo con il corpo cerca aiuto, è un po' come una persona che sta annegando, quindi si aggrappa a ciò che trova, e in quel momento, per fortuna, sulla sua vita, la sua vita viene attraversata da questa dottoressa, e lei si aggrappa proprio a questa dottoressa, che la porterà in realtà ad andare in contatto con una parte di lei che è molto più profonda, ma non sarà assolutamente questo un viaggio semplice, no? per Vittoria, e sarà un viaggio molto sofferto, molto doloroso, che però, un po' come nel Kintsugi, lei alla fine imparerà ad amare proprio quel dolore, quella sofferenza e quell'imperfezione che c'è in lei. Quindi diciamo, questo è un romanzo che parla inizialmente di ciò che è perfetto, e alla fine invece fa quasi brillare tutto ciò che è imperfetto e che però ci rende quello che siamo e ci rende poi anche profondamente umani.
Perché poi alla fine, Silvia Celani, la vita perfetta, la vita cosiddetta senza ferite, senza interruzioni, senza sbagli, quella vita non è una vita bella. Perché leggendo questo romanzo mi sono soffermato su un dato che è importante, seppure molto periferico, no? Che cosa raccontiamo noi della nostra vita? Non raccontiamo sicuramente che le cose normali, raccontiamo quello che non va. E anche se crediamo di avere tutto, e non è vero niente, perché forse chi ha tutto ha veramente la grande mancanza, noi raccontiamo le mancanze, ma le raccontiamo non solo con le nostre parole, ma le raccontiamo con la nostra vita, con i nostri gesti, con le parole che non diciamo. E qui Vittoria ha una parte importante, che non è semplicemente una seduta di terapia, no? Ma è qualche cosa che fa parte del nostro vissuto. Vittoria deve guardarsi allo specchio e far pace con se stessa, col suo passato e con le persone con cui si relaziona. La stessa cosa noi. Il vecchio Carillon ritrovato è forse la chiave, è forse la porta che riesce lei ad aprire e ad andare oltre. Certo, quel Carillon è la figura della porta, per così dire, ma per dirla con il poeta Yves Bonfoy, la porta è un'insidia, la soglia è un'insidia, ma noi dobbiamo superarla, dobbiamo rischiare, e Vittoria rischia, ed è lì il suo valore bello, ma per arrivare a rischiare deve faticare molto, non solo Vittoria, ma tutti quanti noi.
Assolutamente, Vittoria ha una scelta, e ce l'ha sempre, diciamo, lungo le pagine, no? E spesso è sottolineata questa scelta, ed è lei che si tormenta su questa scelta. Cioè, lei potrebbe semplicemente continuare con la sua vita, potrebbe semplicemente nascondere sotto al tappeto della propria vigliaccheria, della propria codardia, no? Questa scoperta, questo incipit di viaggio, potrebbe in qualche modo il Carillon, anche quello, prenderlo e gettarlo via, non dargli nessuna importanza. Anzi, in un capitolo lo fa, dice: basta, questo Carillon mi sta mettendo in difficoltà, perché ovviamente il Carillon è un po' come il canto di una sirena per lei, no? La riporta a una memoria che lungo gli anni ha faticato a sopprimere, a soffocare, fino a rendere nulla. Quindi lei continuamente combatte con se stessa. A un certo punto addirittura si pone la domanda, no? Nel momento in cui non riesco più a stare bene in questa vita, che è la mia vita, che è la vita che ho sempre conosciuto e sempre condotto, che cosa sto diventando? Sto diventando migliore di ciò che ero, o soltanto una povera disadattata? Perché in realtà è questo, cioè, noi continuamente veniamo sottoposti allo stress del cambiamento, e a volte accettiamo la sfida, altre magari quella sfida ci fa troppo paura. Nel caso di Vittoria è un po' una questione di sopravvivenza e quindi lei non ha in realtà molto tra cui scegliere poi alla fine, no? Perché sta così male che l'unica è continuare, però anche lì lei ha un coraggio, che è un coraggio poi molto positivo, no? Di chi pur soffrendo, pur ormai in ginocchio, continua a procedere in avanti, a non fermarsi. E la ricerca che fa, che è proprio una ricerca anche di spazi, no? Di luoghi, di attraversamento di luoghi, quindi lei gira a Roma, quasi una caccia al tesoro, a un certo punto diventa la sua ricerca, che è una ricerca interiore ma è anche una ricerca proprio che fa con il proprio corpo, spostandosi nello spazio, è esattamente questo, è il suo viaggio, è il viaggio che le permette di tornare a riconoscersi, a potersi guardare allo specchio e riconoscere nei propri occhi lo sguardo del padre. E lei questo fino a qualche mese prima non lo avrebbe potuto fare perché non ricordava più lo sguardo di suo padre.
E la figura del padre è una figura importante. Qui vorrei ritornare, Silvia Celani, all'immagine del carillon. L'immagine del carillon, che era uno dei tanti regali che il papà le portava a casa la sua piccola fatina, perché il papà le raccontava che una fata l'aveva regalato qualche cosa, e c'era questo rapporto bellissimo di grande amore tra il padre e la bambina. E questa scatola di carillon, la madre glielo sottrae, se ricordo bene, glielo sottrae per punizione, e sì. Perché ha osato disturbarla mentre la mamma era chiusa nella stanza della pittura. E, uh-huh. E il disturbo consisteva in questo, in una domanda: dov'è papà?
Sì. Ecco. Sì. Esattamente. Vittoria è... Noi tutti vorremmo essere figli dell'amore, no? Di un amore vero, di un amore profondo, di un amore reale. Vittoria, ma quanti poi, diciamo, Vittoria non lo è, non è questo. E il rapporto che c'è tra lei e sua madre è esattamente il frutto di questo, di questa casualità, diciamo così. Per non rischiare di spoilerare troppo, mentre la madre non accetta questa figlia, e non l'accetta perché appunto non è il frutto di quell'amore che lei avrebbe voluto, il padre si comporta in maniera completamente diversa, sceglie, o forse non sceglie, automaticamente ama profondamente questa figlia. L'ama al di sopra di qualsiasi altra cosa, in realtà, poi scopriremo nelle pagine. E lo scopriremo sempre attraverso i ricordi di Vittoria.
Perché qui i ricordi sono straordinariamente importanti. I sì. Ricordi sono, non so, qui non è una nostalgia da mulino bianco, non si ricorda in quella maniera. Il ricordo a volte no. È difficile, il ricordo è anche molto difficile perché sia corrispondente a una realtà, perché il ricordo ha una verità molto personale e anche lì si tratta di ferite, perché i ricordi a volte portano in sé delle ferite. Però qui ricordo, adesso vado a prendere una sottolineatura, proprio nelle prime pagine, se non ricordo male, Silvia Celani, quando il papà, la bambina è tristissima perché si è rotto il carillon, sì, eccola qua, sì. E il papà le dice a proposito di questo carillon che è rotto, e il papà l'abbraccia, e il papà le dice che non nasconderai mai le tue ferite, piccola mia, perché ogni ferita guarita, ogni cosa spezzata, interrotta e poi aggiustata è più preziosa dell'oro.
Esattamente. Lei, Vittoria, in quel momento è drammaticamente triste, no? Perché non ha il suo papà, non sa dov'è, è in questa casa enorme con questa mamma che in realtà non comunica mai con lei, né in maniera verbale né in altro modo. Cerca questo unico filo che la tiene ancora legata a suo padre, e la tiene legata anche a quella fonte di amore che è indispensabile per crescere, no? Per ciascuno di noi, e proprio mentre sta lì che cerca di raggiungere il carillon, anche lì già vediamo il temperamento di Vittoria, perché non si arrende, è piccolina ma non si arrende, la mensola è troppo alta ma non si arrende, prende la rincorsa, cerca di prendere il carrion le sfugge di mano, cade, si rompe. E Vittoria ovviamente crolla, diciamo, in uno stato di tristezza, perché quello era il suo carrion, perché quel carrion rappresentava suo padre, ma soprattutto perché suo padre le aveva consigliato, l'aveva avvertita, no? Le aveva chiesto prenditene cura. E lei si sente in colpa perché pensa di non essersene presa cura, non tanto quanto avrebbe dovuto. Però anche lì il padre le dà, no? Un'indicazione di vita, perché poi con i bambini un po' succede questo, piccole cose di tutti i giorni, si cerca sempre di dare, no, una spiegazione che poi possa servire domani più che oggi, e anche lì il padre le indica un modo diverso di affrontare quella perdita, che è appunto quello di non arrendersi ancora, perché una cosa che anche si rompe non è detto che debba rimanere rotta per tutta la vita, ed è nel momento in cui si rompe che anche noi dimostriamo il nostro valore, perché non la prendiamo semplicemente e la gettiamo via, ma cerchiamo di ricomporla e di amarla per quello che poi diventerà. Vittoria ovviamente tutto questo non lo ricorda quando è nella sua fase, no? di crisi profonda, e giustamente Livio, i ricordi sono a volte anche ferite. Vittoria più di una volta dice: ricordare di lui era come ricordare di qualcosa di così bello, immenso, buono, che faceva male perché non l'avrei più potuto avere ancora. Quindi c'è un meccanismo dentro di noi che agisce quando veniamo sopraffatti, no? E quindi ci nascondiamo e rimuoviamo.
E in questo libro, è anche vero?
È anche vero che però è l'unica strada,
Ce n'è un'altra. È l'unica strada davvero, e in questo libro Vittoria presenta spesse volte le sue parole insieme con la dottoressa Rosario, che è la sua psicologa. E una delle particolarità della lettura di questo libro riferita alla protagonista, alla nostra protagonista Vittoria, è che spesse volte io mi dimenticavo, leggendo questo romanzo, di una cosa importante, pensando alla forza di questa donna, Vittoria, pensando a tutto il discorso che facevamo poco fa dei ricordi e così via, ma non stiamo parlando di una persona di un'età adulta, di un'età avanzata. Sì. Vittoria ha 20 anni, ed è questa la forza. 20 anni con questa forza, ed è una forza straordinaria, ed è la forza della fragilità. Lei ci presenta semplicemente, Vittoria, la forza della sua fragilità, e nomen omen, lei arriverà alla vittoria, chi lo sa, lo lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, ammesso che di vittoria si possa parlare. E hai ottenuto quello che volevi da questa vita nonostante tutto? Sì. E che cos'è che volevi? Potermi dire amato. Sentirmi amato sulla terra. Raymond Carver, ultimo frammento, ma che bello rileggere queste parole poste in esergo di questo romanzo. Perché le ha scelte, Silvia Celani?
Perché adoro Carver, lo leggo spesso e lo leggo così, aprendo semplicemente, no? i suoi libri, leggendo la prima poesia che mi capita. Perché amo molto il suo modo di sentire la vita, e quando questo romanzo stava crescendo dentro di me, un giorno cercavo una strada, perché a volte i romanzi nascono, no, con delle immagini improvvise, almeno a me è successo questo con questo romanzo, con questa storia, con delle immagini improvvise, e poi ci fermiamo e diciamo: ok, adesso dove mi deve portare questa ragazza così giovane che ha tutti questi problemi? E quindi è un momento di confusione rispetto a dove dovevo arrivare, dove Vittoria mi stava portando, e mi sono rifugiata, a volte mi capita di rifugiarmi appunto negli autori che amo di più, in cerca di risposte, e ho preso un libro di Carver, ho aperto, mi è comparsa questa poesia che già conoscevo ma che in quel momento non ricordavo, diciamo che si è accesa un po' una luce, no? Perché è esattamente la storia di Vittoria, esattamente il suo vissuto, è esattamente la forza, cioè quella domanda è esattamente la domanda che lei si pone, ed è probabilmente quella che tutti noi poi, no, in fondo abbiamo bisogno di alla quale abbiamo bisogno di trovare una risposta. E Vittoria ovviamente dovrà compiere un viaggio molto più lungo, no? Molto più difficile, molto più doloroso, però poi alla fine
chi lo sa?
Troverà la sua risposta.
Chi lo sa?
Troverà la
perché
sua risposta.
La risposta e la domanda forse sta in una parola che è una parola importante, perché la parola forse è missione per Vittoria e per tutti quanti, la parola è desiderio. Cioè, a dire questa nostra grande mancanza della vita non vissuta e della mancanza di desiderio. Vittoria ha la volontà di desiderare, ed è forse quella volontà, quella capacità che le fa superare le ferite a cui facevamo riferimento. Prima di salutarci, Silvia Celani, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni devo dire che ho un po' di letture in arretrato, perché comunque tra il libro, la promozione, quindi sono andata un po' in giro. In questo momento sto leggendo Il Goldbaum di Natasha Salomon, è un libro che volevo leggere da un po', era sul mio comodino da un po', ogni tanto lo guardavo e dico adesso arriverà il suo momento.
Ma senta, Silvia Celani, ma vive anche lei, adesso scusi se parlo di me, ma quando vedo sul comodino un libro che magari lì da 5-6 mesi, vive anche lei un po' di senso di colpa?
Sì, oddio, 5-6 mesi non rimane mai, perché diciamo che poi sono... Mi viene, io ecco, giusto perché in questo momento devo dire che è stato molto un momento bellissimo, un momento pieno di emozioni, ma anche un momento, no, di viaggi, di incontri, e quindi è stato un po' complicato per me rispettare la mia tabella di marcia da lettrice. però sì, ogni tanto quando lo guardavo, soprattutto questo, ma perché era da un po' che era lì, dicevo dai, adesso ci riuscirò ad aprirti. Abbi fede in me che adesso arriverà il momento, è arrivato il momento. Devo dire che insomma sono le prime pagine, le prime 30-40 pagine, però già mi ha catturata.
Grazie. Grazie davvero Silvia Celani per il tempo che ci ha dedicato, per i romanzi Edizioni Garzanti, Ogni cosa è interrotta, e buona lettura ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. A risentirci, Silvia.
Perfetto.
Celani.
Grazie a lei, arrivederci.